In questa 36ª lezione tiriamo un po' le fila di tutto quanto è stato detto a proposito delle strategie declaratorie della NATO e dell'UE, cercando di tirar fuori quello che queste hanno in comune e quali prospettive ha al mondo occidentale. Bene, ora la prima osservazione che va fatta è che le organizzazioni scrivono una cosa e spesso vanno al di là di quanto è scritto. L'abbiamo visto per la NATO quando ha operato senza avere mandato all'ONU, l'abbiamo visto per l'Europa che è arrivata fino a Sumatra per svolgere le proprie operazioni dopo aver parlato di limitarsi alle attività di vicinato. Perché qual è stato il problema di tutte e due le organizzazioni? Che molto spesso un certo numero di nazioni i cui interessi vanno al di là dell'area geopolitica fissata dai documenti di strategia declaratoria cercano di ottenere l'appoggio della rispettiva organizzazione di sicurezza collettiva in modo da per dirla con la frase dell'ammiraglio D'Avelì, di fare la guerra a buon mercato, no? Mener la guerra a buon marché è appunto uno dei vantaggi che le organizzazioni internazionali offrono alle nazioni che riescono a influenzarle. Non è un caso che l'Unione Europea sia andata a svolgere operazioni due volte in Congo e una volta in Chad, aree di influenza franco-belga, non è un caso che la stessa NATO sia finita a infognarsi in Afghanistan, dove ovviamente c'erano interessi geostrategici del proprio azionista di maggioranza. E questi interessi particolari non sono solo stati la molla per portare le organizzazioni multinazionali al di là delle proprie capacità e delle proprie possibilità, però hanno creato anche una situazione conflittuale. Molti paesi sono convinti che le risorse del mondo sono limitate e quindi per godere di risorse maggiori bisogna toglierle agli altri. Questo un po' è stato il caso della Libia, dove da una parte c'era l'interesse italiano a mantenere lo status quo, dall'altra parte c'era l'interesse franco-inglese di liberarsi di Gheddafi e di creare una situazione dove si potesse godere di ampie possibilità di contratti e di sfruttamento del petrolio, no? Il compromesso fu risolvere il problema libico, risolvere tra virgolette, mediante un'operazione della NATO, e l'operazione della NATO ha portato a togliere di mezzo il regime di Gheddafi con le conseguenze che tutti oggi vediamo. Va bene? Secondo alcuni scrittori, però, il problema fondamentale è questo. Noi, tutto sommato, e questo lo abbiamo visto anche nella strategia globale dell'Europa, stiamo piuttosto bene. No? Siamo meglio rispetto al passato, vogliamo goderci questa situazione di benessere e quindi siamo sulla difensiva, quella che si chiama Fortress Europe o Fortress NATO, vabbè, per cui l'Occidente nel suo complesso è privo di una valida strategia globale a lungo termine. Beh, da una parte abbiamo gli Stati Uniti che svolgono la loro politica e la loro strategia in modo autonomo rispetto alla NATO, dall'altra abbiamo l'Europa dove le nazioni maggioritarie cercano di curare i loro interessi sia a discapito degli altri membri sia a discapito di altri, cercando di trascinare gli altri sulla strada che vogliono loro. Ebbene, questo è il primo problema. Ma bisogna ricordarsi che l'efficacia è il requisito fondamentale. Ebbene, nel dicembre 2013, guarda caso, il Consiglio europeo cosa ha scritto? Ha scritto: Un'efficace politica europea di sicurezza e difesa contribuisce a incrementare la sicurezza dei cittadini europei e contribuisce alla pace e alla stabilità del nostro vicinato e del mondo più in generale. Ecco. Nel 2013 il Consiglio dimostra di avere le idee chiare. Non c'è sviluppo nel mondo se non c'è pace, se non c'è stabilità e se non c'è legalità, e questo è l'aspetto fondamentale. Beh, questi fini stabiliti dal Consiglio europeo sono tutto sommato gli stessi condivisi dagli Stati Uniti, no? E fin dai tempi di Theodore Roosevelt la politica del destino manifesto ha influenzato l'attività degli americani nel mondo. Va bene? Dov'è che c'è la difficoltà di intendersi fra europei e americani? La scelta degli obiettivi e degli approcci. Bene, scelta degli obiettivi perché noi cerchiamo di agire verso aree dove l'America non ha un notevole interesse. Ricorderete per esempio che nei mesi scorsi si parlò su spinta americana di una missione per esaltare la libertà dei mari nel Mar Cinese meridionale, e gli Stati Uniti si sono spesi per convincere le altre nazioni europee a partecipare, tutti quanti hanno risposto con delle buone parole e nessuno ci è andato, perché lì non si vuole, non ci si vuole spingere per non mettere in difficoltà i rapporti fra l'Europa e la Cina. L'Europa infatti sta cercando di giostrarsi fra gli Stati Uniti e la Cina in modo da non scontentare nessuno e mantenere dei legami che siano durevoli. Ricordatevi che il concetto di interdipendenza è un concetto molto importante e lo vedremo, che ha delle radici lunghe nel tempo. Noi abbiamo ridotto la tensione fra i due blocchi, soprattutto Italia e Germania, creando delle situazioni di interdipendenza industriale con l'Unione Sovietica. Di interdipendenza è in fondo il segreto di ogni tipo di alleanza o di unione. Approcci. Gli approcci americani ovviamente sono diversi. Sono diversi perché sono molto più muscolari rispetto all'Europa, e mentre l'Europa, come tutti i deboli, punta molto più sul cosiddetto soft power, sulle azioni indirette, che non su presenza massiccia di forze con minaccia di azione. E ci sono però anche altri argomenti che tengono la NATO e la UE piuttosto separate e rendono difficile la loro collaborazione. Bene, talmente difficile che appunto invece di parlare di interlocking institutions qualcuno ha cominciato a parlare di interblocking institutions. Va bene, poi c'è un altro aspetto. La collaborazione fra la NATO e l'Europa è a fasi alterne, soprattutto quando ci sono delle nazioni che spingono perché questa collaborazione ci sia, oppure ci sono delle nazioni che cercano di frenarla. I due esempi sono la Francia, che ha alternato momenti di grande passione e momenti di grande riluttanza verso la NATO, e la Turchia, che vedendosi respinta dall'Unione Europea ha adottato verso la politica europea di sicurezza e difesa un atteggiamento di diffidenza, se non di aperta ostilità. Perché la Turchia ha adottato questo atteggiamento? Per due motivi. Il primo motivo è stato quello legato appunto alla domanda d'ingresso nell'Unione Europea fatta alla Turchia oramai una ventina di anni fa. L'Europa ha segnato le tappe che la Turchia avrebbe dovuto compiere per poter entrare a pieno titolo nell'Europa queste tappe, che erano talmente difficili che la Turchia prima o poi ci ha rinunciato. Ci ha rinunciato perché la Turchia ha delle caratteristiche diverse, ha dei problemi interni che sono notevoli, perché ha tre componenti che interagiscono violentemente fra di loro: quella dei modernisti, quella dei tradizionalisti e la componente curda, e quindi non aveva tutti i requisiti per poter entrare nell'Unione Europea. Ma c'è un altro aspetto. Una delle decisioni europee che hanno di fatto bloccato l'ingresso della Turchia nell'Europa è stata la decisione di ammettere fra i membri l'isola di Cipro, e in particolare l'isola, il governo del sud di Cipro, va bene, che è il governo sostanzialmente grecofono, ellenofono, mentre invece il nord dell'isola è turcofono, e guarda caso è sostanzialmente sostenuto militarmente e economicamente dalla Turchia. Quindi Cipro è stato un problema, e tant'è vero che Cipro non ha mai firmato nessun accordo di sicurezza con la NATO, e quindi non ha mai voluto entrare nei partenariati della pace. Bene. Poi c'è anche l'altro fatto, che sono gli europei che non vogliono tutti la Turchia. Perché gli europei non vogliono tutti la Turchia? Perché la Turchia diventerebbe facilmente, proprio in forza della sua popolazione, il paese principale dell'Unione. Supererebbe pure la Germania. Se voi considerate che le decisioni vengono prese a maggioranza, e ogni Stato possiede un numero di voti proporzionale alla sua popolazione, noi ci ritroveremmo nella situazione in cui la Turchia diventerebbe il leader di tutta l'Europa. E quindi le due parti si accusano da decenni di cattiva volontà. La Turchia sponsorizza la Repubblica del Nord, rende impossibile qualsiasi accordo. Ogni tanto sembra che ci si arrivi, che si trovi un modus vivendi, e poi quella cosa finisce in una bolla di sapone. E la Turchia cosa ha deciso di fare? La Turchia ha deciso di limitare strettamente la collaborazione fra NATO ed Europa. Fra la UE e la NATO c'è un accordo. C'è un accordo che dura da vari anni, è il pacchetto noto come Berlin Plus. Berlin Plus del 2003 fissa delle precise tipologie di azione in campo di sicurezza e difesa. La Turchia non ha mai consentito alcuna collaborazione al di là di questo Berlin Plus, tirando fuori come argomento, peraltro in maniera corretta, che qualsiasi estensione rispetto al Berlin Plus deve essere oggetto di un accordo specifico messo per iscritto, cosa che ovviamente nessuno vuole fare, no? Ecco. Poi ovviamente c'è il problema della non-duplication. Beh, l'Europa da anni ha cercato di crearsi una propria struttura militare, essendo convinta giustamente, come la NATO ha dimostrato, che avere una struttura militare significa promuovere la standardizzazione e l'interoperabilità. Ricordiamoci che standardizzazione e interoperabilità non riguardano solo i pezzi di ferro, i materiali, i mezzi, riguardano anche la dottrina, il modo di pensare e la capacità degli uomini di operare assieme. Questo è stato una saga che adesso si sta avviando a conclusione, perché sembra che finalmente l'Europa riesca ad avere una propria struttura militare, seppure di tipo embrionale, va bene? E si è avuto questa discussione con il Belgio, che offriva un quartier generale meraviglioso posto alla periferia di Bruxelles, nella zona di Tervuren, appoggiato dalla Francia e appoggiato dall'Olanda. Altri paesi come l'Italia e la Gran Bretagna invece erano piuttosto scettici, gli altri erano piuttosto neutrali, come la Germania, che guardava, stava alla finestra e guardava il dibattito svolgersi senza intervenire. Vabbè. Ricorderete che una delle condizioni che fu posta dagli Stati Uniti per favorire lo sviluppo della dimensione di sicurezza europea dell'Europa era quella delle 3D, no? No duplication, no discrimination, no decoupling. Come voi vedete, la duplication si avrebbe con la creazione di un Stato maggiore europeo capace di operare in maniera efficace. Perché alcune nazioni, compresa l'Italia, sono state a lungo riluttanti a dare il via a questa operazione? Perché dare persone capaci a più organizzazioni è un problema, perché significa privarsi delle persone capaci per i propri stati maggiori. Noi già abbiamo lo Stato degli Stati Maggiori di Forza Armata, lo Stato Maggiore Interforze e l'Ufficio del Segretario Generale della Difesa in ognuna delle nazioni. Il Segretario Generale della Difesa, che bisogna ricordare, è anche il Direttore Nazionale degli Armamenti. Poi bisogna dare ufficiali di qualità alla NATO, bisognerebbe dare anche ufficiali di qualità all'Unione Europea. Ufficiali di qualità cosa significa? Significa non solo una capacità di pensiero notevole, quindi diciamo le teste pensanti nell'ambito militare, ma anche una capacità di essere poliglotti. Una cosa è chiedere dove sta una strada in un paese anglosassone o ordinare a un ristorante, è una cosa, è litigare su dei problemi concettuali con degli anglofoni che godono di un vantaggio iniziale che va annullato proprio da una profonda conoscenza delle lingue. Quindi c'è stata questa freddezza che si è manifestata in un ritardo che viene colmato solo in questi anni. Poi l'altro problema che si è sorto fra la NATO e l'Unione Europea è stato quello dello sviluppo delle capacità. Bene, anche se è stato creato il NATO EU Capability Group, questo gruppo è riuscito a fare ben poco. Perché si è fatto ben poco? Per il semplice motivo che la UE e l'EDA erano viste, sono viste oltreoceano in America come una possibile diminuzione della capacità americana di vendere armamenti all'Europa, e anche significa una paura americana di dover cedere tecnologia. Bene, per questo gli americani hanno appoggiato la Turchia, che si è rifiutata di trattare argomenti classificati in questo ambito se ci fosse stato Cipro presente. Quindi ha fatto poco. Bene. E questo NATO EU Capability Group è un gruppo dove l'Europa si aspetta di avere dalla NATO un certo numero di cose che la NATO non può dargli. Bene. Noi abbiamo visto quindi che ci sono stati, per effetto del documento del 2008, delle grosse limitazioni di collaborazione fra l'Unione Europea e la NATO, limitata a due tipi di attività in cui l'Europa era la beneficiaria principale degli accordi, situazione decisamente sbilanciata. Quando c'è una situazione sbilanciata il risultato è sempre lo stesso, non si fa niente e quindi rimane bloccato. Però c'è anche da dire che la NATO e l'Europa hanno una complementarietà naturale, che era stata riconosciuta dall'Unione dell'Europa occidentale, e quindi si era fidata molto più spesso dell'Europa, alla NATO per la parte difesa e sicurezza, e perché l'Europa ha un soft power notevole. Beh, questo soft power notevole la NATO, come ricorderete, ha cercato di prenderselo mediante il comprehensive approach, ma non c'è riuscita. Vabbè. E quindi la complementarità rimane. Bene. Uno dei momenti di maggiore crisi dei rapporti fra l'Unione Europea e la NATO è stato quando le due organizzazioni, all'insaputa l'una dell'altra, hanno deciso di avviare operazioni antipirateria. Bene. Ci si accorse di questa situazione, ahimè, un pochettino tardi, e per rimediare non si trovò altro sistema che quello di affidare il comando delle due operazioni alla Gran Bretagna, in maniera tale che nel quartier generale operativo inglese a Northwood, sia pure in due edifici separati, c'erano i due stati maggiori delle due operazioni che perlomeno ufficialmente si parlavano in continuazione. Poi, ovviamente, sia la NATO sia l'Unione Europea hanno tenuto a sviluppare sempre di più lo sviluppo delle capacità. La NATO ha una lunga storia in questo senso e è partita per prima, prevedendo nel 2012 l'iniziativa chiamata Smart Defense. Un termine piuttosto infelice, perché Smart Defense significa che fino ad ora la difesa è stata poco intelligente. E il segretario generale Rasmussen diceva questo a proposito della Smart Defense: vedo tre sfide significative che influenzeranno la NATO nei prossimi anni. Italia e la difesa in Europa, l'evoluzione dell'assetto difensivo degli Stati Uniti e la fine delle operazioni di combattimento in Afghanistan. Dobbiamo rispondere a questi cambiamenti in modo che per la fine del prossimo decennio e nel successivo noi emergiamo più forti come un'alleanza e non più deboli. Ecco, ovviamente si ritorna al solito vecchio discorso del fare di più con meno risorse, situazione che mi ricordo molto per la favola seicentesca napoletana del Conto dei Conti, intitolata I cavalli di Monsignor Perrella, Monsignore che per risparmiare dava sempre meno biada ai propri cavalli finché non morirono, e Monsignor Perrella disse: peccato, adesso che avevano imparato a vivere senza mangiare, mi sono morti. Ecco. Ovviamente anche la UE ha cercato di incrementare gli sviluppi cooperativi. Ho parlato prima delle difficoltà dell'EDA e venne fuori l'iniziativa dell'Unione Europea che fu chiamata Pooling and Sharing, mettere insieme le risorse e condividerle per le esigenze di ognuno. Pooling and Sharing che poi è finito per essere chiamato Fooling and Scaring, no? Pooling è mettere insieme, mettere in comune, sharing è condividere, fooling significa pasticciare, scaring è spaventare. Ecco, in questo ambito ovviamente sono state fatte un certo numero di iniziative, tipo quella di rivitalizzare i battle group. Battle group che erano le forze di intervento immediato create su base multinazionale e che a rotazione dovevano essere a disposizione dell'Unione. Battle groups piuttosto piccoli, perché si variava da 1500 a 2400 militari, però che consentivano quella che abbiamo chiamato durante la Guerra Fredda come la politica del tripwire. E sono stati fatti un certo numero di sviluppi malgrado questa diffidenza generalizzata nei confronti delle iniziative, del rifornimento dell'aria, gli ospedali da campo modulari che in quel caso stiamo utilizzando in questo periodo di coronavirus, addestramento dei piloti, i cosiddetti UAV, gli aerei drone, va bene, comunicazioni satellitari e difesa cibernetica. Quindi determinate azioni sono partite e si sono incrementati con il cosiddetto PESCO, che prevede che alcune nazioni si mettano insieme e sviluppino determinati progetti che poi possono essere messi a disposizione anche degli altri. Rimane comunque il problema dell'interdipendenza. Il problema dell'interdipendenza che, come vi dicevo prima, era vecchio. Talmente vecchio che ci provò per primo il presidente Kennedy. Va bene. Lui nel suo discorso di Filadelfia propose gli Stati Uniti e l'Europa Unita devono sottoscrivere insieme una dichiarazione di interdipendenza allo scopo di costituire fra loro una paritaria comunità politico-economica che consentisse all'Occidente nel suo insieme di assicurare pace, stabilità e progresso sociale e civile al resto del mondo. Ecco, voi vedete che già dall'epoca di Kennedy gli Stati Uniti si preoccupavano dello sbilanciamento delle relazioni transatlantiche. Sbilanciamento delle operazioni transatlantiche che esiste tuttora, però tutto sommato è meno grave del passato, perché l'Europa potrebbe agire in sinergia con gli Stati Uniti a condizione che gli Stati Uniti moderassero un po' il loro approccio muscolare in giro per il mondo. Approccio muscolare che è stato descritto molto bene da uno spagnolo che ha citato un proverbio di quel paese secondo il quale se hai un martello in mano ogni cosa assomiglia a un chiodo. Quindi se uno ha una grossa forza a disposizione cerca di utilizzarla al massimo possibile. Bene. E poi c'è un altro aspetto che è piuttosto delicato. È possibile un'alleanza in una situazione di competizione se non di contrasto commerciale? Voi ricorderete che il Trattato di Washington, che ogni tanto andrebbe riletto, presenta, dopo l'articolo 1 che parla dei concetti fondamentali, l'articolo 2 che parla di coordinamento delle attività commerciali e di coordinamento delle economie. Bene, la NATO non era nata come alleanza militare, era nata come alleanza a tutto campo. E non è un caso che le difficoltà che si incontrano nel creare un rapporto commerciale stabile e benefico per tutte e due le parti, fra Europa e Stati Uniti, è una delle cause di possibile indebolimento del ponte transatlantico, del legame transatlantico. Per chiudere questa parte del corso non ci rimane che parlare un attimo dell'Italia. Va bene, l'Italia dal dopoguerra a oggi ha sempre puntato sulle organizzazioni collettive di sicurezza. La sua strategia è una strategia partecipativa, abbiamo sempre in questi 60 anni operato insieme ad altri o partecipato a operazioni multinazionali. Bene. E qualche volta ci è andata bene, qualche volta ci è andata male. Bene. Noi, quando fummo ammessi all'ONU, ci siamo dati da fare per collaborare con l'ONU nella crisi principale che l'ONU incontrò, che era quella del Congo, e purtroppo abbiamo subito delle perdite umane notevoli appunto con l'eccidio di Kindu. Ricorderete che quando si è parlato della crisi della ex Jugoslavia ho citato anche delle altre perdite umane dell'Italia, perché è stato abbattuto un elicottero con 5 militari italiani e un francese con le insegne della Unione Europea Occidentale da parte dei serbi. Un'altra tragedia che abbiamo dovuto subire è stato l'abbattimento di un G-222 che portava viveri e coperte a Sarajevo assediata. Quindi in queste missioni noi abbiamo subito delle perdite. Le perdite che abbiamo subito in Afghanistan ammontano a una 60 di persone ed è stato un tributo fra i più significativi, un tributo di sangue fra i più significativi in tutte le operazioni di pace dell'Italia. Va bene. E noi all'inizio, a parte l'ONU, abbiamo partecipato a missioni multinazionali in generale, missioni multinazionali che spesso non erano, scusatemi, che spesso erano benedette dall'ONU, ma non prevedevano la partecipazione reale. Ricorderete il soccorso ai profughi vietnamiti del 79, la missione in Libano e nel Mar Rosso nel 1983-84, erano delle missioni multinazionali, sia pure benedette dall'ONU, ma senza il suo diretto avallo. Poi ovviamente con la fine della Guerra Fredda noi abbiamo partecipato a pieno titolo a tutte le operazioni che la NATO e l'Unione Europea hanno deciso di lanciare. Bene. E quindi in questa situazione noi abbiamo partecipato talvolta con contingenti minoritari, talvolta con contingenti significativi. Tanto è vero che a rotazione abbiamo avuto diritto a avere il comando dell'operazione, sia pure per periodi di tempo limitati. Ricorderete l'ultimo esempio, l'operazione Sofia, che è stata da poco chiusa da parte dell'Unione Europea, dove noi abbiamo tenuto sempre il comando perché fornivamo la maggioranza delle forze. Ricorderete che questo è un principio della strategia che risale al 1830 con Jomini, che qua diceva: se uno partecipa a un'operazione con un contingente negligibile, non è che è un accessorio, mentre la potenza principale conduce l'operazione. Quindi noi abbiamo fatto questi sforzi anche notevoli, perché siamo arrivati a oltre 12.000 militari impegnati nelle varie missioni multinazionali, e questo approccio è stato messo nero su bianco da un documento di pochi anni fa, l'approccio multidimensionale alla gestione delle crisi, un documento scritto a quattro mani dal Ministero della Difesa e dal Ministero degli Esteri, va bene, il quale, guarda caso, inizia con una frase che è significativa: l'impegno che l'Italia assolve nell'ambito delle Nazioni Unite e delle organizzazioni collettive regionali di sicurezza comporta per il nostro Paese l'assunzione di responsabilità in situazioni di emergenza umanitaria e nella gestione internazionale della crisi. Quindi noi ci siamo lanciati in questa strategia collaborativa che ci è anche costata notevolmente. Pensate semplicemente al caso di due governi profondamente diversi fra di loro, il governo D'Alema e il governo Berlusconi, va bene, che si ritrovano nella situazione di dover fornire le basi per un'operazione contro le nazioni che noi volevamo salvaguardare, la Serbia di Milosevic e la Libia di Gheddafi. Ebbene, noi abbiamo dovuto cedere le basi. Abbiamo messo a disposizione le basi degli alleati proprio per colpire due nazioni con le quali avevamo stretto dei rapporti estremamente stretti. Va bene? E però bisogna sempre ricordarsi che nell'ambito delle missioni di pace, quello che disse il presidente Scalfaro, il quale affermò che il ricorso alla forza non deve procurare danni maggiori del male che si vuole evitare. E questo è un po' il punto fondamentale di tutta la strategia italiana. Noi ci siamo ritrovati spesso a dover agire in situazioni tali per cui i nostri interessi venivano danneggiati, non solo, e dove il risultato era spesso che la situazione diventava sempre peggiore. Un esempio per chiudere questa seconda parte del corso ci è dato dall'Afghanistan. In Afghanistan, come vi ho raccontato, gli incentivi allo sviluppo erano riservati a gruppi di nazioni, una singola nazione che gestivano i Provincial Reconstruction Team. In queste zone dove le nazioni fomentavano lo sviluppo, c'erano anche i reparti militari dipendenti dalla NATO. Ora, un bel giorno il comando americano decide di catturare un capo afghano che era considerato di dubbia affidabilità e stava nella zona di competenza italiana, nel PRT italiano di Herat, e mandano le forze speciali per catturarlo. Quelle forze speciali non ci riescono e l'americano chiama il comandante italiano della zona e gli chiede: dice, sai, noi abbiamo delle forze speciali nella vostra zona, se potete dargli delle munizioni, perché sono finiti a corto di munizioni. Apre il cielo, ovviamente. Il capo di Stato Maggiore della Difesa volò in Afghanistan con un preavviso di poche ore, stile Criminal Minds con il loro Falcon, e si fece promettere dal comandante americano che non avrebbero fatto più queste cose. Parallelamente il nostro ambasciatore, parlando con dei capi locali nella zona di Herat, si scusò per questo grave incidente che poteva compromettere i rapporti fra l'Italia e l'Afghanistan. E questi capi locali risposero: ambasciatore, non si preoccupi, noi afghani non siamo stupidi, sappiamo distinguere fra gli italiani e gli americani. Ecco. Il problema fondamentale dell'Italia è che l'Italia tende ad avere gli approcci più soft di quanto molti altri alleati vogliono tenere.